Invito ad aprire le vostre Bibbie e a leggere il testo iniziale che si trova in Giovanni 13, versetti da 6 a 8. Ripeto, leggo in Giovanni 13, versetti da 6 a 8. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: Tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli rispose: Non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me.
Colgo solo l'occasione per salutare anche coloro che ci seguono attraverso lo strumento online di Zoom e che non hanno potuto partecipare a questo momento in presenza. Leggendo i Vangeli, noi scopriamo che l'unico dei quattro Vangeli che parla della lavanda dei piedi è il Vangelo di Giovanni. Non c'è da nessun'altra parte descritta questa introduzione da parte di Gesù sul rito della lavanda dei piedi. E benché per noi avventisti questo simbolo abbia un valore sicuramente importante, in tutto il Nuovo Testamento non troviamo traccia che si sia svolta la lavanda dei piedi. Paolo non ne parla, parla della Santa Cena, ma non parla della lavanda dei piedi. Ora, questo non significa che non bisogna farla, anzi, possiamo sentirci privilegiati tra quei pochi movimenti cristiani che fanno la lavanda dei piedi. Forse per questa ragione che siamo in pochi come chiese a praticare la lavanda dei piedi. Dovete sapere che come noi lo fanno i Mennoniti e lo fanno i cattolici. Solo che i cattolici lo fanno solo il giovedì santo, va bene, una volta l'anno e non lo fanno ogni volta che celebrano la Santa Cena, anche perché noi, a differenza di altri, la Cena del Signore la celebriamo più o meno una volta ogni trimestre. Anche qui non c'è scritto nella Bibbia, dovete sapere che la Chiesa Avventista ha scelto di farlo più o meno una volta ogni stagione dell'anno, quindi circa quattro volte, sulla base di un suggerimento che aveva dato Giovanni Calvino, riformatore svizzero, il quale disse che era opportuno non ripetere la Santa Cena tutte le domeniche per quell'epoca, perché avrebbe perso di valore, ma era opportuno non dimenticare il valore di questo rito. Per cui aveva indicato che probabilmente quattro volte l'anno, nelle quattro stagioni, poteva essere non voglio dire compromesso, ma comunque una buona soluzione per dare valore a quel rito della Santa Cena, e per non perdere l'abitudine. La Chiesa Avventista quindi si è posta su questo filone. Però tornando alla lavanda dei piedi, è chiaro che sembra un po' strano che nessuno ne parli nella Bibbia, ma quando ne parla Giovanni, ne parla con una intensità incredibile. Quello che mi piace vedere qui, se prendete Giovanni 13, già al versetto 2 dice così: Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, eccetera, eccetera, durante la cena, cosa significa? Che Giovanni vuol far capire che questo rito, durante la cena, non dice prima della cena oppure dopo la cena, ma durante la cena. Poi chiaramente può sembrare strano, no? Non è mai successo che qualcuno, mentre sta cenando, lascia il suo posto a tavola e faccia delle cose del genere. Ma Giovanni fa capire che questo durante la cena implica che è proprio collegata alla Santa Cena, non è distaccato. È un motivo in più per viverlo. Poi sappiamo che Gesù dice: Io ho fatto questo per darvi un esempio, affinché come ho fatto io, facciate anche voi. Quindi noi siamo autorizzati a comprendere che la lavanda dei piedi ha questo valore. Il testo stesso dice durante la cena, proprio per collegarlo alla cena. Ma Ma è interessante, se mi permettete, fare un passo indietro al versetto 1 che introduce questo rito. Giovanni 13,1 dice: or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Ed è interessante perché noi troviamo due volte amare. Gesù ha tutto nelle mani, sa che sta per concludere la sua missione, ma vuole che questa missione si conclude con un gesto di amore. Allora un altro elemento che noi troviamo nella cena e nella lavanda dei piedi è l'amore. La cena ci collega all'amore per Dio, perché noi accettiamo quell'amore che Dio ci ha dato dandoci suo figlio. Ma anche la lavanda dei piedi, visto che si insiste sull'amore, è un gesto d'amore, un gesto di umiltà per valorizzare l'altro. Chiaro, è un po' inconsueto che Gesù, figlio di Dio, avendo ricevuto, poi dice il testo, tutto dal Padre, quindi possiamo immaginare che Gesù abbia ricevuto il potere, abbia ricevuto l'autorità, abbia ricevuto il regno, abbia ricevuto la gloria. Quando si dice tutto, possiamo immaginare tutto. È proprio Gesù che riceve tutto, mentre a tavola si alza e lava i piedi ai discepoli. Tra i discepoli sappiamo che c'è sempre il solito, che ha sempre qualcosa da ridire, ha sempre qualcosa da commentare, a volte in positivo, a volte in negativo. È sempre lui che parla, è Pietro. E questo lo vediamo nel Vangelo di Giovanni, che è un po' diverso dagli altri Vangeli sinottici, ma quel Pietro lì, lo dico così simpaticamente, sembra quasi il bastian contrario, sempre quello che ha qualcosa che non capisce o che vuole dire a Gesù, quasi per dire ma io non capisco sta cosa, o quasi correggere Gesù addirittura. Lo troviamo anche lì che a volte è contrario a qualcosa che dice Gesù. E anche in questo caso, al versetto 6, tu Signore, lavare i piedi a me. Cioè Gesù aveva già cominciato da altri, non è stato il primo, neanche l'ultimo, e Pietro sta in silenzio. E posso immaginare il pensiero di Pietro quando Gesù stava lavando i piedi agli altri, che avrà detto, ma guarda, questi si fanno lavare i piedi e non dicono niente, ma quando capiterà a me, glielo dico io. E lo fa, lo pensa e lo fa. Tu lavare i piedi a me, Signore. Perché Pietro non vuole che Gesù gli lavi i piedi? Perché Pietro si sente sicuramente imbarazzato, forse si sente indegno, oppure possiamo pensare che Pietro, che sappiamo, ama moltissimo Gesù e lo vede come il suo Messia, aveva fatto delle dichiarazioni che Pietro è il figlio di Dio, quindi lo sappiamo che Pietro ha una fede viva, non può accettare che il figlio di Dio si abbassi davanti a lui e svolga quel lavoro che era tipico dei servi. Lavare i piedi lo facevano già gli egiziani, lo facevano anche i romani, gli ebrei pure lo facevano, ma era un modo per accogliere una persona a casa sua, e siccome chi camminava aveva sempre i piedi magari un po' feriti, forse freddi, forse sporchi, va bene? Lavare i piedi era un modo per accogliere la persona. Quando una persona facoltosa, in genere, non povera, ma facoltosa, accoglieva un ospite, un modo per farlo sentire a suo agio era quella di ordinare al servo di lavargli i piedi. Non era mai il padrone che lavava i piedi. Quindi Pietro vede Gesù come già il padrone, come colui che ha tutto nelle mani, come colui che è il Salvatore, e non vuole farsi lavare i piedi. È interessante perché Gesù gli dà una risposta, smonta la sua perplessità e gli dice anche una cosa importante: tu non sai quello che faccio. È interessante, tu Pietro devi lasciarmi fare perché tu non sai quello che faccio, ma ti guardo e ti dico che un giorno lo capirai. Al momento lascia fare, ma un giorno lo capirai. È interessante vedere qui la pazienza di Gesù, che accoglie anche chi non capisce. Sapete, colui che non capisce potrebbe essere visto da qualcun altro che capisce di più come un ostacolo. E quante volte Gesù ha detto ai suoi discepoli: tu non capisci, tu non sai, oppure voi non sapete quello che chiedete, voi non avete ancora capito. L'ha detto Gesù molte volte, non soltanto a Pietro. Però Gesù, vediamo, che guarda questo discepolo, come ha guardato gli altri, non per quello che è in quel momento, non per le sue insufficienze, ma quello che un domani Pietro diventerà, quando si sarà convertito totalmente. Pietro ama Gesù, ma non è ancora convertito. Però lo ama, ha messo le basi. E Gesù lo accoglie così, perché Gesù lo accoglie, ma ci mette tutta la pazienza. Ecco perché Gesù guarda sempre i suoi sudditi, le persone della sua Chiesa, come persone che un domani, se oggi non capiscono, un domani capiranno. E lo fa con noi anche. Allora Pietro dice, vabbè, io non capisco, ma tu comunque non mi laverai i piedi, anche se non capisco. Tanto cosa serve? Tu non mi laverai i piedi. E non posso accettare praticamente che il mio maestro tocchi i miei piedi, che sono anche sporchi probabilmente. E allora è bello vedere la controreplica di Gesù. Se non ti fai lavare i piedi, caro Pietro, tu non sei dei miei. Così gli dice sostanzialmente. Tu non sei dei miei se non ti fai lavare i piedi. Ah sì? A questo punto? Cioè io per poter far parte del tuo gruppo, essere nel tuo cuore e avere uno spazio importante, devo farmi lavare i piedi. Non ci avevo pensato. Allora a questo punto lavami anche le mani e lavami anche la testa. Così ho una possibilità in più di sentirmi accolto da te. E Gesù gli dirà una cosa, non c'è bisogno. Chi ha fatto il bagno, gli dirà, chi ha fatto il bagno, sapete qual è, a quale bagno fa riferimento Gesù? Al battesimo. Al battesimo. Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di essere tutto purificato. Chissà, Pietro pensava a qualche abluzione, a qualche rito particolare, no? Lavare le mani, lavare la testa, lavare i piedi. Sono anche simbolici in realtà. Perché mentre i piedi, a me piace sempre quel testo di Isaia che dice benedetti quei piedi che portano, che vanno in giro, no? Per i monti ad annunciare, no? La buona novella. Quei piedi che portano buone novelle sono piedi che possono essere benedetti se fanno del bene. Ma anche le mani possono essere benedette. Quando si dice, quando Paolo dice alziamo mani pure al cielo, ma anche la nostra testa, il nostro modo di pensare, di guardare, va bene? I comandamenti di Dio, addirittura, diceva in Deuteronomio, dovevano essere scritti sulla mano e sulla fronte, averli sempre davanti agli occhi. Quindi c'è tutto un rito anche di parti del corpo. Ma Gesù dice no, bastano i piedi. Perché non è soltanto il piede che conta, ma anche l'atto di lavare quel piede. E voi siete già puri, ma tra di voi c'è qualcuno che non è puro. Lo dice Gesù. Non rivela il nome Giuda, non lo rivela, ma lo dice. Tra di voi c'è qualcuno che non è puro. La cosa che colpisce è che Gesù è inclusivo, perché il testo poi va avanti al versetto 10 e dice che Gesù ha lavato i piedi ai discepoli. Nessuno escluso. Non è che dice il testo Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli tranne che a uno. Lavò i piedi ai suoi discepoli. Io posso immaginare Gesù che arriva davanti ai piedi di Giuda e posso immaginare Giuda che si trova Gesù inginocchiato davanti a lui, come si sarà sentito. E quando dice che Gesù li amò fino alla fine, Gesù ama anche Giuda, perché spera ancora che Giuda possa capire questo amore che Gesù rivolge a tutti, a lui compreso. Anche se sa che probabilmente Giuda ormai ha fatto la sua scelta. E quindi Gesù è inclusivo anche verso coloro che non meritano di avere i piedi lavati. O colui, diciamo così. Perché Gesù ama e non si lascia condizionare da quello che facciamo. Gesù non è come noi sicuramente. Gesù sa che quello non è il momento di giudicare, perché Giuda poi sarà giudicato, ma è il momento di accogliere. E questo la dice lunga anche sul nostro modo di approcciarci alla lavanda dei piedi e automaticamente anche alla Santa Cena. Questo è un momento di accoglienza, non è un momento di giudizio. Questo è un momento per renderci conto quanto Dio ci ama, così come siamo, guardandoci sempre per quello che potremmo diventare, ma ci invita a fare la stessa cosa tra di noi. Ecco perché la Santa Cena ha una responsabilità non soltanto di lodare Dio per quello che ha fatto per noi, ma di darci la forza di imitare Gesù e di saper accogliere. La Santa Cena quindi è un'accoglienza. Io accolgo te, Signore, ti prego, Signore, lavami. Ecco il titolo del culto. Signore, lavami, ossia accoglimi, purificami, perché io possa sentire la forza della tua grazia e possa sentire la gioia di appartenerti. Ebbene, fratelli e sorelle, noi ci avvicineremo a questa cena, prima ancora avremo la lavanda dei piedi, che il sentimento che abbiamo noi e che svolgeremo poi attraverso il rito possa esprimersi in maniera chiara. Signore, lavami, perché ho bisogno che tu mi lavi, non soltanto fisicamente, ma che tu lavi i miei pensieri, il mio cuore, la mia anima. Che la grazia del Signore ci sostenga e che ci guidi. Adesso vi invito, tra un po' c'è un canto, il 265, però prima del canto vi invito, rimanendo seduti, a raccoglierci per un momento in preghiera. O Signore, quello che deve emergere in questo momento in maniera chiara è questo concetto di accoglienza. Come tu hai accolto tutti, hai accolto colui che ti ha tradito in quel momento, hai accolto colui che non capiva, hai accolto colui che era imbarazzato. Signore, aiutaci affinché possiamo accogliere te nel nostro cuore e accogliere il nostro prossimo. La tua grazia ci sostenga e ci predisponga ad avvicinarci a questo rito con gioia e con la convinzione che noi, Signore, siamo fortemente amati da te. Grazie per questo, in Cristo Gesù. Amen.